Salve a tutti, ciao ragazzi. Mi spiace che ci siamo visti in pochi la settimana scorsa per il nostro incontro su Teams. Oggi è accaduto qualcosa di simile per il Consiglio di Dipartimento, nel senso che molti colleghi hanno seguito l'indicazione di Teams, altri hanno seguito l'indicazione più generica di invito di un altro canale, e quindi c'erano colleghi su un canale e molti altri su un'altra. Stiamo tutti imparando. Io ho cercato di seguire il percorso più semplice, ovvero sia quello indicato dall'Ateneo, e anziché istituire la classe, il che ci costringerebbe a fare lezioni in orari determinati, e mi pare dopo un breve sondaggio tra voi di aver capito che era vostra preferenza invece restare in questo sistema di audioregistrazioni, motivo per cui ho scelto di invitarvi ad accedere a il video incontro, la video lezione su Teams nella maniera più diretta, cioè basta che voi entriate dal portale di UnitS e scegliate dalla didattica a distanza il corso che vi interessa, e così ci possiamo vedere, parlarci, confrontarci, dialogare, filosofare insieme. Dunque, a breve definiremo un'altra data e avremo l'opportunità di un'altra lezione, spero più numerosa in questo modo. Resta l'invito a comunicarvi via mail con me per ogni esigenza di chiarimento, di specificazione e via dicendo. Mi fa anche piacere avere dei vostri riscontri, proprio perché altrimenti la mia resta una voce solitaria e verso il vuoto o verso l'etere, come avrebbero detto gli antichi. Riprendiamo il nostro simposio, ormai siamo quasi al termine anche di questa di questo attraversamento del primo logos eroticos platonico che stiamo considerando, e ricorderete che stiamo ascoltando il discorso che riguarda la persona stessa di Socrate attraverso le parole di un suo discepolo. E Socrate assomiglia a un satiro, assomiglia a una di quelle figure quelle figure sacre di rappresentazione di una divinità che contenevano al loro interno per l'appunto la figura di un dio. All'esterno potevano essere satiresche, ma all'interno contenevano il rimando a un dio. Così è Socrate. Questa è la meravigliosa potenza che possiede. Voi vedete come Socrate sia innamorato dei belli, stia sempre loro intorno e ne rimanga estasiato, e come d'altra parte ignori tutto e non sappia nulla. Questo suo atteggiamento non è forse da sileno? Lo è al massimo grado. Notate, ve l'avevo già sottolineato la volta scorsa, come in quello che è un intervento sull'elogio di Eros si sta parlando di Socrate, così come si parlerebbe del Dio. Socrate ha tutte queste caratteristiche. Egli è in tutto questo al massimo grado. All'esterno è rivestito a questo modo, come il sileno scolpito, e di nuovo una presa in giro dell'aspetto non particolarmente avvenente di Socrate, ma all'interno, una volta aperto, quanto grande è la continenza di cui è pieno. Lo immaginate, voi signori che bevete con me? Sappiate che a lui non importa nulla, né di chi è bello, lo disprezza tanto piuttosto quanto nemmeno al mondo potrebbe credere, né di chi è ricco, né di chi possiede qualche altro dei privilegi che sono esaltati dal volgo. Altra caratteristica dunque di Socrate: la sua bellezza riguarda la sua persona, non nell'aspetto esteriore, ma per questa ricchezza d'animo, di intelligenza, di fascino che dalla sua interiorità, dalla sua parola, dal suo sguardo, dal suo atteggiamento promana. Ed egli non è interessato alla apparenza, alla esteriorità degli altri, né alla loro, nel loro aspetto fisico, né alla loro ricchezza, né a un altro dei privilegi che invece il volgo è abituato a esaltare. Socrate ragiona altrimenti rispetto all'opinione della massa, all'opinione dei più, non è quello il suo metro di giudizio. Egli ritiene che tutti questi possessi, bellezza esteriore, ricchezza, privilegio, non abbiano alcun valore. Notate come si stia fondando qui l'ideale della persona, l'ideale dell'anthropos, che non è riconosciuto di valore sulla base di un possesso, sia esso un privilegio naturale, come può essere la bellezza estetica, nessuno può vantarsi di avere gli occhi azzurri, è nato così, ma nemmeno nessuno può vantarsi di un privilegio ricevuto. E tutto quello che abbiamo, lo abbiamo in qualche modo ricevuto, sia esso naturale, sia esso dato dalla storia biografica. Ora, l'anthropos, il valore della persona umana, non ha un prezzo, è insuperabile, inviolabile il valore della persona. Socrate aveva ben compreso questo, ben prima che le carte dei diritti del Novecento affermassero l'inviolabilità della persona e la carta dei diritti del cittadino. Egli, Socrate, ritiene che tutti questi possessi, tutti questi privilegi esteriori non abbiano alcun valore e che noi siamo nulla. Parlo a voi, ma dissimulandosi e giocando con gli uomini trascorre tutta la vita. Dunque, Socrate non ha fatto una scelta di vita ascetica, non si è posto al di fuori della vita mondana. Egli sta con gli altri, beve con gli altri, fa festa con gli altri, parla con tutti, ma il suo modo di stare al mondo è differente. Egli ha capito quello che i più, nella loro incultura, nella loro grettezza, nella loro ignoranza, non hanno capacità di non hanno capito, non hanno compreso. La loro sensibilità e il loro acume non è così affinato come in Socrate. Peraltro, quando lui ha fatto sul serio e si è aperto, non so se c'è qualcuno che abbia visto le immagini all'interno. Torniamo all'uso del linguaggio simbolico, immaginifico. Di nuovo Socrate visto come questa statuetta del satiro del Sileno che si può aprire e che c'è all'interno. Io una volta già le vidi e mi sembrò che fossero così divine ed auree e totalmente belle e ammirabili da doversi fare tutto ciò che Socrate comandasse. Dunque, la scoperta della profondità dell'animo di Socrate è talmente strepitoso, talmente significativo, talmente splendente, che una volta visto il suo segreto, una volta visto ciò che è in lui, non si può che mettersi alla sua scuola, che diventarne discepoli, che essere contagiati, sedotti da quest'uomo. Ritenendo allora che lui prendesse sul serio il fiore della mia giovinezza, ritenni che si trattasse di un inatteso dono di Hermes per me, un meraviglioso colpo di fortuna, nella convinzione che toccasse a me di ascoltare proprio tutto quello che costui sapeva, l'enorme privilegio di diventare discepolo di questo maestro. Qualcosa che è una benedizione della sorte, che non ci si sarebbe neanche potuti aspettare, il privilegio di essere amici di un uomo siffatto. È davvero una benedizione della sorte. E badate bene che questo accade, accade nella concretezza dei nostri incontri. Io posso raccontarvi qualcosa di simile. Io ho avuto un maestro che non passerà alla storia come Socrate, ma è stato un maestro di pensiero che ha raccolto intorno a sé i suoi allievi, con i quali ha intessuto un rapporto di profonda amicizia intellettuale. E dunque la ricerca diventa comune. E ancora oggi, dopo tanti anni, anzi in forza dei tanti anni di consuetudine di studio, proprio uno dei suoi allievi, augurandogli buon compleanno, scriveva: che fortuna abbiamo noi suoi allievi a essere amici di quest'uomo. Quindi io vi posso commentare il discorso del discepolo di Socrate tra i discepoli alla luce di un'esperienza che io stessa ho fatto all'Università di Torino, quando ho scelto tra i tanti docenti, anche illustri e celebri che potevano esserci, quello che sarebbe stato il mio maestro. E questo mi ha accompagnata nella formazione, e questa è stata per me una scuola di umanità alta e di alta ricerca filosofica. Dunque, con queste intenzioni, mentre sino a quel momento non avevo l'abitudine di stare da solo con lui, allora, licenziando il servo, comincia a rimanere solo assieme a lui, di fronte a voi, bisogna dire tutta la verità. Così rimasi solo, con lui solo, e pensavo che subito gli avrebbe conversato con me sui temi che un amante può discutere a tu per tu con l'amato, e me ne rallegravo. C'è questa gioia di una intimità profonda, di un dialogo intenso. Non mi soffermo più sull'uso del duale, ve ne ho già parlato. Ma non accade ciò, al contrario. Dopo di aver conversato con me e trascorso la giornata assieme a me, se ne andò via. Lo invitai a far ginnastica, mi esercitavo con lui. Ricordate l'uso dell'esercizio fisico, molto comune, molto diffuso nella quotidianità dell'uomo greco libero. Egli faceva ginnastica con me, e con me si esercitava nella lotta. Non ebbi davvero nessun successo, ma poiché in questo modo non approdava nulla, ritenni di dover attaccare l'uomo con la violenza e non lasciar correre, dal momento che l'impresa era stata iniziata, di dover vedere fino in fondo come stava la faccenda. Lo invito dunque a cenare con me. Di nuovo, state attenti ora alle pagine che seguono e a una corretta interpretazione, già che sullo sfondo di queste narrazioni vi è un aspetto che per noi è distantissimo. L'aspetto di questa dimensione erotica tra l'amante anziano e l'amato giovincello. Vi avevo segnalato anche delle letture di approfondimento, se questo tema vi tocca, vi incuriosisce, e vi avevo già anche segnalato come la dimensione dell'amore erotico nell'antichità greco-latina avesse degli aspetti non solo in relazione all'omosessualità, ma proprio in relazione a una tipologia di intimità e di riconoscimento della interrelazione lontanissime dal nostro modo di sentire e di intendere. Certamente ciò che Socrate ha introdotto come elemento interessante è anche all'interno di questa tipologia di relazioni, per noi lontanissime, un'idea di pudore e di rispetto dell'altro. Non c'è nulla di impudico nella figura di Socrate, non c'è nulla di violento, non c'è mai sopraffazione. Io dunque, passo al punto 218 all'incirca, poiché nel cuore o nell'anima, o comunque si debba chiamare questa parte in essa, che sono stato colpito e morso dai discorsi appartenenti all'amore per la sapienza, i quali si attaccano più selvaggiamente della vipera, quando ferrino l'anima di un giovane che non sia sprovvisto di talento, inducono a far dire qualsiasi cosa. Io che vedo d'altro canto persone come Fedro, Agatone, Rissimaco, Pausania, Aristodema, Aristofane, Socrate stesso, poi a che vale nominarlo, e quanti altri, voi tutti, in vero, avete posseduto in comune la follia e il delirio dionisiaco di chi ama la sapienza. E questa è l'intimità profonda di questi discepoli di Socrate. Non tanto una dimensione di sessualità agita, ma di un eros che li accomuna come una follia, con uno straordinario entusiasmo, che diventa un delirio dionisiaco, diventa davvero qualcosa che li fa sentire profondamente uniti, perché il fatto che essi davvero sono amanti, ma sono amanti di Sofia. Perciò tutti quanti mi ascolterete, voi scuserete. Quanto agli schiavi di casa e a chiunque altro, non iniziato e rozzo possa esserci, tappatevi le orecchie con porte ben spesse. Non si può dire tutto in qualunque condizione se le persone non sono formate, non sono avvezze. I discorsi più intimi, ciò che riguarda la propria persona, il segreto della propria persona, i propri desideri, le proprie aspirazioni, le proprie sofferenze, non possono essere semplicemente messe in piazza, raccontate come nulla fosse. Occorre la protezione dell'intimità adeguata, rispettosa, per poter dire. E anche questo discorso filosofico ha bisogno non di essere raccontato in una piazza, ma di essere esercitato tra maestro e discepolo, tra discepoli che tra loro si rispettano e si riconoscono nella comune passione. Altrimenti tutto viene declassato, viene sciupato, oppure non può essere semplicemente espresso. Dunque non c'è nulla, ne conclude chi parla, che abbia maggiore importanza del migliorarmi quanto più possibile e in modo estremamente personale. Questa è la scuola socratica, questa ricerca personalissima di conoscenza di sé, di cura di sé, per affinare sempre meglio la propria persona.